Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati dell'esercizio 2020 del gruppo FNM. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Valeria Minazzi, Investor Relator. Dottoressa Minazzi, prego.
Grazie. Buongiorno, gentili signore e signori, benvenuti e grazie per aver partecipato al primo evento web del gruppo FNM. Il dottor Marco Fiuri, il direttore generale del gruppo, e la dottoressa Valentina Montanari, il gruppo CFO, presenteranno gli ultimi sviluppi di FNM e i risultati al 31-12-2020. Alla fine della presentazione avrete la possibilità di porci delle domande. Lascio ora la parola al dottor Marco Fiuri.
Sì, buongiorno, grazie anche da parte mia, anche perché diciamo, siamo contenti di poter presentare dei numeri dei risultati del 2020 che si presentano dal nostro punto di vista molto positivi, specie se paragonati alle premesse della prima parte dell'anno, dove evidentemente l'avvio della pandemia e l'impatto su un settore come quello della mobilità, dove il nostro gruppo è presente, sono apparsi da subito e si sono confermati rilevanti. Nella prima slide voi trovate semplicemente una descrizione e una mappa del gruppo per ricapitolare, diciamo, quelle che sono le aree di business, anche per chi magari ci conosce meno, ma noi abbiamo da una parte la capogruppo FNM che ha sostanzialmente due stream di ricavi, uno legato all'attività di Rosco, quindi acquisto di treni, di convogli e noleggio di questi treni a società operative prevalentemente Trenord, e poi la tipica attività di service. Abbiamo un comparto che invece è legato alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, tanto per il trasporto merci quanto per il trasporto persone. Nel perimetro di FNM c'è la società Ferrovie Nord, che è una concessionaria ferroviaria in tutto e per tutto analoga a Rete Ferroviaria Italiana, ma localizzata nel quadrante nord-ovest di Regione Lombardia, assieme alla società di ingegneria, e poi le iniziative relative al terminale ferroviario, allo sviluppo in termini di logistica, Malpensa Intermodale, Malpensa Industry Park. C'è poi la componente trasporto pubblico locale, in senso proprio, in questo caso concentrata sulla gomma, dove noi abbiamo una pluralità di società, le due principali sono Ferrovie Milano Autoservizi, che opera in Lombardia, e ATV Verona, che opera nella città, nella provincia di Verona, a sua volta poi ATV Verona controlla la linea. Questo nell'ambito del perimetro storico e consolidato del gruppo. Abbiamo poi una componente molto significativa di attività gestita ma non consolidata, che si trova sulla destra della slide, dove trovate Trenord, che come è noto è una joint venture 50-50 con il gruppo FS attraverso Trenitalia, e a sua volta Trenord partecipa al 50% in Tilo, che è la joint venture con le Ferrovie Federali Svizzere, c'è l'impresa Cargo di Bcargo Italia, e poi ci sono due attività che sono al di fuori del perimetro della mobilità, come Nonenergia e Norcom. In più il gruppo in questi anni poi si è mosso ulteriormente, in particolare mi interessa evidenziare la presenza di Bus4Fun, che è una società, diciamo, di smart mobility nella quale il gruppo è recentemente entrato con l'acquisizione di una quota di minoranza e che costituisce, diciamo, un primo passo in questa direzione. Poi alla fine trovate, diciamo, l'operazione straordinaria che ci ha impegnato in tutto il 2020, abbiamo finalizzato nel mese di febbraio di quest'anno, che è l'acquisizione di Milano Serravalle, quindi la mappa del gruppo con le aree principali sulle quali operiamo. Do la parola a Valentina Montanari. L'unico commento che mi permetto di fare è che i numeri che presentiamo e che si vedono confermano il fatto che il nostro è un gruppo che presenta una grande resilienza, un gruppo che ha saputo soprattutto gestire nel 2020 con grande attenzione lato costi e con tutta l'attenzione richiesta anche lato ricavi in un contesto molto complicato, e che è in grado di presentare dei risultati che, come dicevo, per noi sono molto soddisfacenti, considerato il contesto e il mercato. Valentina, lascio a te la presentazione dei numeri.
Grazie, buongiorno a tutti. In sintesi, i risultati del gruppo nel 2020 vedono dei ricavi in calo del 6,4%, principalmente concentrati nel settore del TPL gomma, proprio in ragione dell'evento della, conseguente alla pandemia, che ha ridotto l'utilizzo del trasporto pubblico da parte delle persone, conseguentemente si sono ridotti i ricavi per i servizi di trasporto. Il EBITDA, grazie a tutte le azioni di contenimento dei costi, unitamente alle manovre compensative a livello nazionale, messe in atto a livello nazionale, si è mostrato in linea con una crescita del più 0,7% rispetto all'anno precedente, evidenziando e sottolineando, anche, come diceva poco fa il dottor Piuri, la resilienza manifestata dal gruppo, oltre unitamente all'attenzione che abbiamo posto al controllo dei costi. L'EBIT è in calo del 12,9%, in ragione principalmente di un impairment loss che abbiamo rilevato nel bilancio di fine anno, relativa alla partecipazione nella linea, nell'avviamento relativo alla partecipata la linea, oltre che una svalutazione di due attività legate ai treni, ma marginali rispetto all'ammontare di asset che abbiamo. Il risultato ante net profit adjusted prima delle valutazioni delle società ad equity è negativo dello 0,9%, quindi una leggerissima flessione, evidenziando ancora una volta la stabilità. Nel corso del 2020 abbiamo lavorato per ottenere con le agenzie, principali agenzie di rating, per ottenere il rating e siamo divenuti ad un rating con l'agenzia Fitch nel 2020, che ci ha dato un rating di BBB- stabile. E all'inizio del 21, sempre alla fine del 20, scusate, abbiamo ottenuto il rating da Moody's Baa3 stabile, quindi per entrambe le case siamo investment grade, e questo ci ha posizionato anche rispetto all'operazione che abbiamo finalizzato relativa all'acquisizione e al conseguente indebitamento. Relativamente alle aree di business, abbiamo macro dinamiche l'attività di Rosco e Service, che ha manifestato una crescita di ricavi di circa 1,4 milioni, quindi un più 1,7%. La rete anch'essa ha manifestato una crescita intorno all'1,8%, le attività legate al network hanno visto incrementati i lavori svolti per conto di investimenti finanziati svolti nell'anno, nonché è proseguito l'attività legata alla commessa di rilascio dei treni che sono di proprietà di Regione Lombardia, ma per i quali Ferrovie Nord svolge il ruolo di agente, e questo ha consentito al segment del network di incrementare i propri ricavi. L'attività di Rosco e Service ha invece visto l'incremento dei propri ricavi in ragione principalmente dei maggiori treni noleggiati a Trenord. E per quanto invece attiene, come dicevo prima, all'area del trasporto pubblico su gomma, il calo è più consistente nell'ambito del nostro consolidato in ragione degli effetti della pandemia. Conseguentemente le dinamiche sull'EBITDA hanno visto una crescita dei risultati per l'attività di network e una crescita per l'attività di Rosco e Service relativamente alla parte del trasporto su TPL gomma, sul trasporto su gomma, vediamo a fronte di un calo dei ricavi di 23 milioni, un calo di EBITDA di 3 milioni e 2, questo conseguentemente in conseguenza principalmente del contenimento dei costi che è stato effettuato su tutte le principali voci, a partire dai carburanti e le manutenzioni dei mezzi, in ragione sia i primi del calo del prezzo e del minor consumo, e le manutenzioni conseguentemente al minor consumo dei mezzi che hanno circolato di meno, unitamente a una riduzione del costo del lavoro che si è manifestata sia su una non attivazione di attività di lavoro di risorse con contratti a tempo determinato, quindi tutto quello che veniva assunto nel corso degli anni precedenti per saturare le punte, soprattutto nei mesi estivi in alcune attività, e abbiamo sfruttato anche il beneficio derivante dagli ammortizzatori sociali messi a disposizione dalle manovre governative. In tutto questo ci sono stati anche effetti da manovre compensative nazionali come i decreti ristori, il Cura Italia, eccetera, che hanno consentito di compensare le mancate produzioni e i mancati introiti da bigliettazione. Questo è stato in sostanza, andando invece, vedendo il walkthrough dall'EBITDA al risultato netto, abbiamo, come accennavo poco fa, gli ammortamenti. Partiamo da un EBITDA consolidato di 68 milioni, abbiamo ammortamenti per circa 42, un EBIT di 26, una componente di risultati di gestione finanziaria che presenta un sostanziale pareggio ed è in miglioramento rispetto all'anno precedente in ragione principalmente di una plusvalenza che abbiamo realizzato nella vendita di della partecipazione in una società Liloco Italia avvenuta nel corso dell'anno, unitamente a una minore esposizione, minori oneri finanziari. Abbiamo un minore impatto delle imposte anche in ragione del beneficio che abbiamo tratto dai decreti che hanno abrogato i pagamenti dell'IRAP nel corso dell'anno. Arriviamo a un risultato ante società valutate ad equity pari sostanzialmente in linea all'anno precedente e pari a 22 milioni e 7. A queste abbiamo un risultato delle società valutate ad equity pari a 2 milioni, mentre nell'esercizio precedente era pari a 8 milioni. Il differenziale è dovuto sostanzialmente al risultato di Trenord, che negli anni precedenti manteneva un risultato sempre positivo, nell'anno in corso ha presentato una perdita di 7 milioni di euro. Sicuramente una perdita molto contenuta dato l'attività del settore particolarmente influenzata e incisa dagli impatti della pandemia. Il risultato finale è di 24 milioni, evidenziando appunto la capacità del gruppo di tenere e di avere una forte resilienza rispetto al fenomeno della pandemia. Dal punto di vista del cash flow, l'anno si contraddistingue sostanzialmente in un passaggio da una posizione finanziaria netta positiva di fine 2019 ad una posizione finanziaria netta a debito di fine 2020, questo in ragione principalmente dell'investimento pagato per l'acquisizione del 13,6% di Milano Serravalle avvenuto nei mesi estivi e che ha comportato un pagamento di 78 milioni di euro e ha previsto una quota residua di pagamento nel corso del mese di gennaio 2021 per circa 7 milioni di euro. Altra variabile degna di attenzione è il pagamento degli interessi, degli investimenti. Nel corso dell'anno sono stati pagati 65 milioni circa di investimenti, negli anni precedenti questo valore nell'anno precedente era di 35 milioni, quindi abbiamo un peggioramento della posizione finanziaria dovuto sostanzialmente ai fenomeni che legati sia agli investimenti per linee di crescita interna sia per linee di crescita esterna. Quanto al risultato della SPA, anche la capogruppo chiude con un risultato in linea con gli esercizi precedenti, quindi con un utile, e di questo una parte è stato proposto all'Assemblea di destinarla a un pagamento di un dividendo, pari con un dividend per share di 0,22 centesimi, e con un cash out complessivo di 9 milioni e 6, mantenendo una politica di distribuzione con un payout pari circa al 40% del risultato netto della SPA come negli esercizi precedenti. Il dividend yield ad oggi è pari al 3,6%. Io lascerei la parola al dottor Piuri per la parte relativa all'acquisizione transformational che ci ha accompagnati in questo.
Bene, no, grazie Valentina, quindi passiamo adesso alla operazione straordinaria e appunto transformational che ha visto il gruppo impegnato nel 2020 e finalizzata, come detto, a febbraio di quest'anno. Ora, nella prima slide trovate alcune informazioni fondamentali rispetto a quello che è l'asset e la società che abbiamo acquisito. Dopo un primo acquisto del 13% delle quote legate abbiamo completato l'acquisizione dell'82% della Regione Lombardia, arrivando oggi a un controllo del 96%. Milano Serravalle è una delle autostrade che si trova in uno dei territori più interessanti, sicuramente con redditi pro capite, con un'urbanizzazione e con flussi di mobilità molto rilevanti perché si muove nell'intorno di Milano con il sistema di tangenziali e la connessione verso Genova. In più Serravalle, come è noto, partecipa in questo caso con una quota del 36% a un'altra impresa autostradale che è Pedemontana. Oggi Pedemontana è in parte un'autostrada che gestisce una quota di linee in funzione, circa 80 km, ma che evidentemente è prevalentemente impegnata adesso nella fase di completamento dell'opera che, come noto, deve arrivare, diciamo, a incrociarsi nella zona di Bergamo su quello che è il resto del sistema autostradale. È un settore che esiste dal 1951, nella slide sono riportati, diciamo, i numeri principali, ma poi ci torneremo su questi numeri, diciamo, con riferimento a un proforma, quindi a una prima, diciamo, foto di consolidato nel perimetro del gruppo FNM. In ogni caso si vede che anche Serravalle è stata evidentemente toccata dalla pandemia, dalla riduzione di traffico, dalle limitazioni, pur considerando che Serravalle ha una quota significativa di traffico pesante, e questo è quello che si è ridotto meno da una parte e ha avuto una capacità di reazione e di flessibilità molto più rilevante. Però, come si vede, sia in termini di fatturato, da circa 250 milioni il 2020 si chiude, stiamo parlando di principi contabili italiani, a circa 180, e di conseguenza l'EBITDA sostanzialmente, diciamo, si è dimezzato rispetto a quello che erano i numeri del 2019. Quello che credo sia interessante è la slide successiva, perché questa fa vedere, da una parte, quello a cui facevo già riferimento, quindi dove si trova Milano Serravalle, la vedete in giallo, quindi vedete che una parte rilevante, la parte più rilevante, è il sistema delle tangenziali intorno a Milano, e poi c'è la connessione verso Genova con l'A7 fino a Serravalle, quindi sono dei corridoi, diciamo, più importanti di connessione, in particolare con riferimento anche al porto di Genova. Poi vedete invece nella parte superiore la quota già realizzata, la parte già realizzata di Pedemontana, e quella che invece poi deve essere completata con i due tratti successivi. Questa mappa credo anche che sia, diciamo, significativa e interessante, perché anche solo dal punto di vista visivo rende, diciamo così, il significato e il valore industriale dell'operazione transformational, per cui che non è solo un tema, solo che, per quanto rilevante in termini, diciamo, numerici, perché in realtà con questa operazione il perimetro del consolidato del gruppo di fatto raddoppia come fatturato e triplica come margine in termini di EBITDA, quindi è un'operazione che ha un impatto molto significativo sui financial e sui numeri principali del gruppo, ma lo è anche proprio dal punto di vista industriale e di disegno che il gruppo sta perseguendo. Infatti la mappa fa vedere come, se si guardano insieme l'infrastruttura ferroviaria, che come noto non appartiene, non è nel perimetro del gruppo ad eccezione della parte quadrante nord-ovest, e quindi quella di Ferrovie Nord, ma infrastruttura sulla quale corre il servizio di Trenord, e quindi di fatto che collega, diciamo, tutti i territori della Lombardia e ha connessione anche con le altre regioni, e la combiniamo con quindi che è un sistema radiale su Milano, come si vede, combinata con la presenza dell'infrastruttura autostradale, fa vedere che in realtà il gruppo a questo punto si trova posizionato in termini di gestione dell'infrastruttura e o di servizi, diciamo, come il gruppo multimodale integrato in Lombardia, che si trova a governare i flussi principali di mobilità che interessano l'intera regione e che in particolare interessano le presenze su Milano. E questo ci consente di ribadire quello che è la ratio industriale, quindi dire che noi da questa operazione ci aspettiamo una crescita in termini di capacità di governo dei flussi di mobilità, dove noi non crediamo più che il tema della mobilità sia lo shift modale, quindi spostare mobilità dall'auto al treno piuttosto che da altre modalità, ma noi crediamo che a maggior ragione dopo l'evento 2020 o 2021 appunto del Covid, la mobilità strutturalmente continuerà a cambiare. Noi crediamo che, sia pure con tempi di ripresa che possono essere differenti fra long haul, la lunga percorrenza e la mobilità regionale, ma nell'arco di 2-4 anni la mobilità in termini di volumi tornerà a crescere in maniera molto significativa, quindi facciamo questa scommessa. pur con una struttura differente, quindi meno mobilità sistematica, più mobilità di tipo occasionale o comunque erratica, ed essere posizionati come lo è il nostro gruppo, in grado di governare i flussi principali e di favorire attraverso integrazioni sia di natura fisica che di natura digitale, la possibilità di utilizzo di diversi modi e utilizzo di diversi modi in maniera integrata, crediamo che sia la scelta più importante. Ovviamente l'operazione poi riguarda anche porterà in termini di valore il fatto delle tipiche sinergie che si possono realizzare in questi casi. L'ultima slide, che però poi lascio commentare a Valentina relativamente a Mise, è quella, appunto, come dicevo prima, già accennavo, di una prima rappresentazione in termini di financial combinati fra il gruppo FNM, SIS e la parte di Mise, che evidentemente è un primo pro forma, assolutamente, diciamo, sono numeri non ufficiali approvati, quindi unaudited, ma che danno l'idea in termini di transformation anche dal punto di vista numerico e finanziario di che cosa accade con il gruppo. Non so se Valentina vuoi fare qualche commento a proposito.
Già evidente, passiamo da 400, ci posizioneremo con questo anno 2020 intorno a oltre 480 milioni di risultato, con un EBITDA di 147 e un EBITDA margin del 31%, evidenziando anche una diversificazione del rischio regolatorio, che avviene una diversificazione del mix delle revenues e della composizione dell'EBITDA, come si vede nell'istogramma sotto la tavola. Infatti vediamo che nella situazione di FNM standalone il 27% dei ricavi legati alla Rosco portavano il 77% dell'EBITDA, e gli altri segmenti, 31% legato alla rete, all'infrastruttura ferroviaria, il 40% alla componente di trasporto su passeggeri, su gomma, con delle marginalità inversamente proporzionali, direi, all'ammontare dei ricavi. Quando integriamo anche la componente di Milano-Serravalle, la componente dei ricavi Rosco passa dal 27 al 17 e il 77 diventa un 36% di EBITDA. Viceversa, la componente dei ricavi del servizio autostradale ammonterebbe al 40%, con una componente un peso sull'EBITDA del 53%. Queste sono le principali sintesi.
Quindi, come si vede, ed è un altro degli elementi, diciamo, che dà valore all'operazione, non è solo un tema di dimensione, non è solo un tema, quando dico solo evidentemente fra virgolette, di completamento di una visione in termini di mobilità e di presenza nella mobilità in una regione importante come questa, ma evidentemente, diciamo, dentro questi numeri e dentro questa prospettiva c'è anche il fatto che il profilo dei ricavi cambia e il gruppo diversifica ulteriormente il rischio, quindi continuando a operare in settori regolati, ma avendo una presenza in settori a questo punto differenti, che possono avere anche andamenti differenziati. Una battuta molto veloce su quella slide successiva, quella relativa a un outlook che qui presentiamo evidentemente in termini qualitativi, con il riferimento al 2020 e al 2021, e considerato per le diverse aree di business. Come vedete, e del resto confermato dai numeri prima presentati nel 2020, quando guardiamo l'attività di Rosco e di service propria di FNM e guardiamo l'attività di gestione dell'infrastruttura, sostanzialmente noi confermiamo anche sul 21 che l'impatto del Covid non ha riflessi particolari, e appunto i numeri del 2020 lo confermano. Quando ci spostiamo dall'altra parte invece sulle attività di TPL su gomma, evidentemente l'impatto è differente, così come quando guardiamo all'attività di Trenord, dove vedete che in termini di ricavi c'è sicuramente un impatto importante, c'è stato nel 20, ci sarà crediamo anche nel 21, ed evidentemente questo impatto poi si riflette in maniera significativa anche in termini di marginalità. Ora qui però è opportuno specificare che le palline rosse, quindi l'impatto più negativo che noi rappresentiamo in questa slide, è in questo momento stimato non considerando le misure compensative da parte del governo e delle istituzioni, cosa che invece, come si è visto nei numeri 2020, ci sono state in misura, diciamo, non totale ma parziale, ma sicuramente significativa. Ricordo solo che complessivamente il governo italiano nel 2020 ha stanziato più di 1 miliardo di euro come risorse da destinare alla compensazione dei mancati ricavi nel settore, ed evidentemente di questo il settore ha beneficiato, ne hanno beneficiato le nostre società. Noi ci aspettiamo sostanzialmente un comportamento analogo nel 2021 e i provvedimenti che sono già in discussione in sede parlamentare e governativa confermano questa impostazione. Quindi noi vediamo un 21 che nelle sue dinamiche sostanzialmente replica il 2020, è evidente che molto dipenderà dalla capacità o meno di riuscire a completare le vaccinazioni, a rendere il prima possibile, diciamo, il paese un po' più sicuro in termini di sua situazione, di suoi movimenti, e quindi in qualche modo traguardando all'estate come il momento in cui probabilmente si potrà scavallare e tornare a una condizione di minori restrizioni e di minori difficoltà di movimento. Se vuoi dire tu, Valentina, di qualche numero,
allora,
termini di outlook?
Gli outlook in termini quantitativi, ci aspettiamo dei ricavi nel gruppo stand alone, quindi con FNM stand alone, ante la combinazione con Serravalle, dei ricavi stabili e un EBITDA in calo di circa 20 percentuali, proprio perché non stiamo considerando eventuali misure di sostegno al settore come ci sono state nel 2020, perché al momento non siamo in grado di definirli in termini quantitativi. Se consideriamo il consolidamento di Milano Serravalle a partire dal 26 febbraio, data di acquisizione della medesima, vediamo ricavi in crescita del 70%, un EBITDA che si raddoppia e un EBITDA margin che cresce di circa 7 punti percentuali. Viceversa, se andiamo a considerare una lettura like for like dei nostri numeri, vediamo che i ricavi si mantengono stabili, sono sostanzialmente la declinazione di quella tavola più qualitativa di cui parlava poco fa il dottor Piuri, legata alle tematiche come vediamo noi la dinamica di evoluzione del settore, pur mantenendosi una situazione piuttosto ancora incerta. L'EBITDA, accompagnato a questi ricavi sostanzialmente in linea, vede una leggera crescita con un low single digit, questo dovuto alla componente all'ingresso nel perimetro della una considerazione in particolare del peso del perimetro nel perimetro della parte autostradale. L'EBITDA margin adjusted rimarrà sostanzialmente in linea con quello che abbiamo nel 2020. La PFN, ovviamente con l'acquisizione la nostra posizione finanziaria cambia radicalmente fisionomia, ci manteniamo in ogni caso dentro i parametri che ci richiedono le agenzie di rating per mantenerci investment grade.
Bene, se possiamo, allora, avendo completato questa prima fase, adesso ci sono un numero di slide, ma che io suggerirei di andare molto più veloce, che andiamo sulla componente più propria, vista ormai da noi come integrata, ma che riguarda, diciamo, la sostenibilità, la strategia della sostenibilità. Ora, nella prima slide noi abbiamo riassunto quelle che sono visione, missione e valori che formano l'attività del nostro gruppo e che sono coerenti, insomma, con le azioni messe in campo negli ultimi anni, in particolare nell'ultimo anno. Quindi noi ci concepiamo sostanzialmente come una realtà che ha come visione quella di migliorare la vita delle persone, delle città, delle attività economiche in questo territorio nel quale siamo, e facendo cosa? Sostanzialmente sviluppando connessioni e rispondendo alle esigenze di mobilità sia in termini fisici che in termini digitali. Per cui, diciamo così, la nostra missione è quella di creare una piattaforma e, diciamo, ampliare sempre più questa piattaforma in termini quantitativi e qualitativi, quindi una piattaforma in grado di rispondere alle diverse esigenze di mobilità e di farlo in maniera integrata, anche in questo caso dove per noi piattaforma ha un valore fisico perché gestiamo infrastrutture fisiche, ma dall'altra parte ovviamente si accompagna anche a quella che è la dimensione digitale, con, diciamo, i valori che sono propri di una visione orientata alla sostenibilità, anche proprio per il tipo di attività e di servizio che facciamo, e quindi responsabilità, integrità, trasparenza, efficienza, merito e sostenibilità. Il gruppo ovviamente in termini di governance è strutturato come previsto, come richiesto, quindi esiste un CSR committee, esiste un FND steering committee e una, diciamo, funzione di sostenibilità, quindi che presidiano all'interno di quella che è la struttura, l'architettura di governance del gruppo, quelle che sono le attività più proprie. E nella slide numero 20 sono riassunti, io ovviamente non li passo uno per uno, anche perché per lasciare poi tempo alle domande e quant'altro, ma sono riassunti gli elementi dove vedete da una parte il fatto che il gruppo con la sua attività è attivo su quelli che sono 10 SDGs, vedete che è ricordato il valore dell'investimento previsto nell'ambito del piano, dei 5 anni di piano 2021-2025, quindi confermato un bilion di investimenti, e rispetto ai diversi comparti e delle aree di business riconfermato quanto è in linea con quello che ricordavo prima dal punto di vista, diciamo, di visione e missione, e quindi sempre più un posizionamento centrale rispetto alla mobilità tutta, e quindi a una mobilità integrata e una mobilità che sappia rispondere alle diverse esigenze che ci sono con i diversi modi e con le opportune integrazioni. Lo sviluppo delle infrastrutture, appunto, sempre con la ferroviaria, ma alla quale si è aggiunta l'infrastruttura autostradale, ovviamente continua l'attività propria del FNM in termini di investimenti di asset sulla componente flotta, che riguarda innanzitutto i treni, ma non solo, e un fortissimo impegno rispetto alle persone e alla comunità, a partire da una policy profondamente rivista di welfare che riguarda il nostro gruppo nel suo insieme, dove il tema è quello dell'avere cura, quindi avere cura delle persone che lavorano per l'impresa, ma avere cura delle persone che utilizzano i nostri servizi e per i quali i nostri servizi sono erogati. Tutto questo, non lo lascerei a Valentina, si trova poi riassunto in una metodologia che abbiamo utilizzato e che ci pare rappresenti bene quello che con le parole abbiamo cercato di riassumere.
Tornando ai dati actual, alla fine del 20 abbiamo rappresentato nella dichiarazione non finanziaria un modello di business integrato con la sostenibilità, abbiamo rendicontato secondo le metodologie previste dal GRI, in quanto noi superiamo i parametri per essere obbligati a redigere il reporting della dichiarazione, il reporting di sostenibilità anche auditato, e quindi dobbiamo rendicontare secondo i parametri GRI, e su questo abbiamo scelto la metodologia di rendicontazione per capitali, evidenziando come il nostro business model sia un business model integrato, e evidenziamo anche come tutte le varie azioni, ogni capitale contribuisce nel raggiungimento degli SDGs, in particolare nel raggiungimento dei 10 SDGs che copriamo già ad ora. In questo una delle componenti importanti è il valore economico generato dal gruppo, che ammonta ad oltre 320 milioni, di cui 254 distribuiti agli stakeholder. Il 52% del valore distribuito è destinato ai fornitori, il 44,5% ai dipendenti e oltre il 2% alla pubblica amministrazione. Il 70% delle gare, i public tenders che abbiamo fatto nell'anno, è compliant con gli SDGs. E andando alla slide successiva, abbiamo introdotto a partire da questo anno una ulteriore, proprio ad indicazione, a sottolineare quanto il gruppo sia focalizzato sulle strategie di sostenibilità e sull'applicazione della sostenibilità nella propria azione quotidiana, abbiamo definito di andare a rendicontare il valore generato dal gruppo attraverso la metodologia del True Value, che è una metodologia che rende in misura sintetica tutti gli impatti che il gruppo apporta alla comunità, impatti diretti e indiretti che consentono di rappresentare il valore il vero valore apportato dal gruppo alla collettività, che il vero valore appunto apportato dal gruppo, sia per quanto concerne gli impatti economici, ambientali e sociali, ammonta a un totale di 2 miliardi. E questo, come sotto rappresentato, ci sono le contribuzioni dei vari segmenti al raggiungimento di questo valore che viene creato e rilasciato al sistema dal gruppo. Se non ci sono altri temi sulla nostra presentazione, lascio la parola alla dottoressa Minazzi per introdurre la sezione di Q&A.
Ecco, ringrazio la dottoressa Montanari e il dottor Piuri. Siamo ora pronti per prendere le vostre domande.
Grazie, qui l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Buon pomeriggio, grazie mille per la presentazione. Io provo a fare alcune domande, io ne avrei in questo momento 3, se posso. La prima, dottor Piuri, è sul tema degli investimenti. Abbiamo 1 miliardo di euro, se ricordo bene, il piano di CAPEX 21-25 approvato a novembre, e se ci può così aiutare a capire come diciamo verranno spesi questi soldi, considerando appunto la presentazione molto interessante su tutto il tema dell'integrazione fra motorways e servizio TPL su rotaia. Quindi mi domandavo anche qui sul tema quanto potremmo investire sulla gomma, quanto su Mise, quanto sulla logistica, e di conseguenza, considerando questo investimento e considerando la seconda domanda, considerando l'acquisizione effettuata, dove arriva il leverage e se chiaramente è un leverage comunque considerato, come avete sottolineato nella presentazione, sostenibile e che mantiene l'investment grade. La domanda successiva è come vedete all'interno di questa di questo sviluppo la dividend policy del gruppo, nel senso che crescerà molto l'EBITDA, se facciamo i numeri del 2019, dove prima o poi torneremo, l'EBITDA combined con MIS dovrebbe andare a 220 milioni di euro, io stimo che l'utile potrebbe essere 50-60 milioni di euro, magari appunto nel 23 e nel 24, ecco, mi domandavo, oggi abbiamo una dividend policy del 40% di payout, potrebbe essere mantenuto questo, e invece ci sarà più una dividend policy, immagino state ancora ragionando su questo, ma un dividendo di 9 milioni ad oggi, ecco, dove uno potrebbe immaginarsi. E l'ultima domanda invece su APL, se posso, quindi nel 2028 cosa succederà, o comunque come vedete, diciamo, questa partecipazione che avete acquisito acquisendo Mise, c'è uno sviluppo che dovrà essere portato avanti dalla Regione Lombardia, che è sottoscritto appunto l'aumento di capitale di Mise, quindi di APL, quindi se ci potete dare così un update su questa partecipazione, come la vedete all'interno del vostro gruppo nel lungo termine. Grazie mille.
Sì, grazie, molto brevemente, adesso stiamo combinando con Valentina, ma in merito agli investimenti, sì, appunto, confermato miliardo, diciamo che grosso modo l'investimento si distribuisce un terzo, fra la componente gomma, dove ricordiamo in particolare il tema è legato all'ipotesi delle gare, quindi quanto verrà richiesto in tema di investimento per poter partecipare alle gare e in un'ipotesi evidentemente di essere sufficientemente di avere successo. C'è un terzo sul ferro legato a quello che sapete sono le attività nostre proprie e un terzo su Mise. La parte logistica, che da un certo punto di vista ha una grande importanza, in questo momento qui nell'ambito del piano riguarda poco meno del 5%. Per quanto riguarda il tema della dividend policy, mi pare che abbia già risposto lei, cioè nel senso che nel momento in cui avremo finalizzato il piano, che evidentemente ha una serie di tasselli che devono ancora essere definiti, saremo in condizione di fare le valutazioni del caso e quindi di capire se e come e dove potremo muoverci dall'attuale politica in una direzione differente e eventualmente in che termini. Ora sul tema leverage e APL lascio poi la parola a Valentina, però rispetto ad APL è chiaro che oggi, come dicevo prima, la componente principale di Pedemontana è la costruzione delle nuove tratte. Quindi per il momento, diciamo, Mise è una società che sostanzialmente è un socio di minoranza importante nell'ambito di Pedemontana, è una partecipazione da una parte finanziaria, dall'altra evidentemente vedremo nella dinamica dei rapporti con Pedemontana rispetto a possibili attività di servizi e quant'altro, e è chiaro che le possibili evoluzioni saranno legate al completamento dell'opera e a quanto e come Regione Lombardia poi deciderà di procedere in merito al suo posizionamento. Non so, Valentina, se vuoi integrare, non si è dimenticato qualche pezzo.
Perfetto. Il tema del leverage, noi abbiamo fatto l'operazione straordinaria di acquisizione, abbiamo pianificato questi investimenti e immaginiamo un leverage ovviamente compatibile con il mantenimento della posizione di investment grade a livello di rating sul nostro debito. Detto questo, la componente di declinazione poi delle posizioni le vedremo nella redazione del piano che presenteremo nei prossimi mesi. Su Pedemontana sicuramente è un asset interessante che vedremo lo sviluppo, adesso di fronte all'avvio delle attività per realizzare le tratte B2 e C che è un avvio auspichiamo prossimo, avendo finalizzato la gara per la definizione del contratto dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori e in corso la finalizzazione della parte del finanziamento.
Grazie.
La prossima domanda è di Andrea Bonfà di Banca Akros, prego.
Sì, buongiorno a tutti. La mia è essenzialmente una domanda e mi chiedevo in relazione ai piani di investimento e di rientro del debito per l'acquisizione della Serravalle, se in un'ottica prospettica il flusso dei dividendi della Serravalle può aiutare a migliorare il dividendo delle Ferrovie Nord.
Sicuramente noi Milano Serravalle pagherà un dividendo perché a regime immaginiamo che lo possa pagare e questo contribuirà al conto economico della capogruppo.
Ok, grazie.
Grazie a te.
La prossima domanda è di Dario Fasani di UbiBanca. Prego.
Sì, buongiorno, innanzitutto complimenti per i risultati, sono stati molto buoni. Ho un paio di domande. La prima è sugli investimenti, volevo chiedervi se potete darci un ordine di grandezza del CAPEX 2021. E la seconda è più generale, mi piacerebbe avere la vostra view sul trend che vede uno switch da mobilità pubblica a mobilità privata. Prima il dottor Chiuri ha toccato un po' il tema quando ha commentato l'operazione su Milano Serravalle. Questo cambiamento beneficia Milano Serravalle ma può penalizzare un po' la divisione road passenger di FNM, quindi pensate si tratti di un trend transitorio oppure permanente nel lungo periodo? Grazie.
Scusi, io confesso che ho fatto fatica a sentire proprio. No, la prima domanda era molto breve, era chiara. Se sulla seconda mi perdoni.
È un po' lo switch da mobilità pubblica a privata che stiamo assistendo. Lo vedete come un trend permanente o transitorio?
Okay.
Anche considerato il piano che comunque state lavorando. Grazie.
Ok. Vai tu con gli investimenti.
Sì. Sugli investimenti, nell'ambito della previsione dell'anno, assumiamo di fare una componente di investimenti rilevante. Abbiamo una componente che supererà i 300 milioni, di cui una parte importante legata a investimenti nei treni finanziati, nell'ordine di grandezza di 2/3. Per quanto riguarda Serravalle, contribuirà anch'essa con una componente rilevante per oltre 100 milioni.
Bene. Sì, sulla seconda domanda, adesso è una domanda che evidentemente richiederebbe ben più tempo del 30 secondi o del minuto, però provando a essere molto sintetici per dare la nostra visione. Guardi, io faccio riferimento a un dato storico che è quello del 2020, quello che è accaduto se guardiamo Trenord. Trenord trasportava 90.000 passeggeri durante il lockdown, quindi nei mesi di aprile, di marzo e aprile 2020, a fronte di oltre 800.000 passeggeri che erano i dati del 2019. Nel momento in cui le restrizioni sono venute meno, eravamo alla fine del mese di aprile, maggio e giugno Trenord trasportava 500.000 passeggeri. Questo ci dice che la mobilità locale, secondo noi, è una mobilità che nel momento in cui vengono meno le restrizioni e c'è maggiore certezza rispetto al fatto che il fenomeno pandemico è in qualche modo sotto controllo, noi contiamo che riprenderà molto velocemente. Il tema poi però è sicuramente c'è dentro questo una questione di fiducia rispetto al contesto del trasporto pubblico e questo è l'impegno che noi come altri operatori dobbiamo guardare per riconquistare la fiducia dei nostri passeggeri. In termini più generali Io credo che ci sarà progressivamente una redistribuzione fra mobilità pubblica e privata, ma con un'attenzione al fatto che il confine fra le due diventerà sempre meno netto. Cioè, quando andiamo nella direzione di offrire servizi on demand, quando andiamo a offrire servizi basati su piattaforme che possono combinare diversi modi di trasporto, collettivi o quant'altro, il confine diventa più labile e forse converrà più ragionare in termini di mobilità individuale, mobilità collettiva, principali corridoi e flussi e primo e ultimo miglio. Questa è l'idea che noi abbiamo.
Io correggo il numero degli investimenti della Milano-Serravalle, che non era 100 ma è la metà, 50 indicativamente per il 2021.
Okay. No.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è un follow-up di Stefano Gamberini di Equita. Prego.
Sì, scusate, solo un paio di cose in più. Mi piacerebbe capire come sta procedendo la negoziazione con Regione Lombardia sul rinnovo del contratto di servizio di Trenord. Cosa ci possiamo aspettare anche alla luce della nuova regulation art, che magari è un po' più diciamo positiva per Trenord. Questo è come prima domanda. La seconda invece sul 21, se non sbaglio, avremo una produzione in linea col 19. Ma il rischio è non in calo come nel 20, ma il rischio appunto di vedere un traffico in calo magari sui livelli del 20. La domanda è, i livelli di ristori che abbiamo ricevuto nel 20, se non ricordo male sono circa 80-90 milioni di euro in Trenord, mi corregga se mi sbaglio, una decina nella gomma, saranno sufficienti anche per il 21 per fare dei risultati diciamo buoni come quelli del 20? Questo per tentare di capire se invece il 21 possa essere peggiore da questo punto di vista, perché la produzione appunto rischia di essere più alta anziché più bassa. E poi l'ultima cosa, volevo solamente capire sul tema del portafoglio real estate, ci potete aiutare a capire un po' meglio quanto vale? Cioè, nel senso che da una parte abbiamo sulla logistica, stiamo facendo uno sviluppo, se capisco bene, 50 milioni di euro di investimento e vedremo quali saranno i ritorni, però oltre a questo ci sono degli altri shadow asset dentro il gruppo?
Ok, allora, dunque intanto le faccio i complimenti perché lei sembra un esperto di trasporto pubblico rispetto alle prime domande.
Allora, grazie, ho studiato un pochino.
Non so se è un complimento, ma insomma, no, allora sul tema Regione Lombardia, ora è evidente che noi stiamo negoziando con Regione Lombardia, ricordo sulla base di una preinformativa che è stata emanata da Regione Lombardia con riferimento alla normativa europea, dove Regione Lombardia ha dichiarato che intende affidare per 10 anni il contratto di servizio a Trenord e i 10 anni con la proroga che c'è stata sul 2021 arriveranno al 2031, quindi rimangono 10 anni. Stiamo negoziando, una negoziazione come potete immaginare è tutt'altro che semplice, ha un grado di complessità molto elevata, ma l'obiettivo necessario, diciamo, dove non si può fuggire, sia lato nostro che lato Regione Lombardia, è che essendo la proroga scade alla fine di quest'anno, quindi noi nel corso del 2021 dobbiamo finalizzare il nuovo contratto di servizio che riguarda i successivi 10 anni. Stiamo discutendo evidentemente le cose fondamentali, in questo momento stiamo discutendo rispetto alla produzione, che non è solo un problema di volumi, ma è un problema anche di che tipo di produzione. Lei ha perfettamente ragione, le delibere ART aiutano a rendere il sistema da una parte più trasparente e leggibile e dall'altra diciamo sono sicuramente più favorevoli all'impresa. Faccio solo due esempi: da una parte impongono che ci sia una dinamica tariffaria definita e non lasciare diciamo alla decisione delle istituzioni di anno in anno decisioni in merito alla dinamica tariffaria, o dall'altra parte prevedono KPI molto precisi rispetto alla qualità del servizio che deve essere erogata e con riferimento a questi KPI prevedere sistemi penalizzanti e sistemi premianti. Quindi sicuramente questa è la traiettoria. Noi siamo molto fiduciosi, cioè siamo fiduciosi che il nuovo contratto riprenderà il piano industriale di Trenord e sarà in condizione di far fare un ulteriore salto di qualità. Rispetto al tema 21 e ristori, anche qui lei ha ragione. Allora, rispetto al 20 siamo in una condizione migliore perché intanto già una quota delle risorse appostate nel 2020 il governo le ha anche destinate al gennaio 2021. In più, come dicevo prima, c'è il provvedimento chiamato diciamo Ristori 5 che prevede già un numero di risorse molto importante quasi, diciamo, analogo a quello stanziato in tutto il 2021, quindi siamo nel mese di marzo e siamo sicuramente in una situazione più chiara rispetto a quello che è il 2020. Poi lei ha ragione, perché il risultato, diciamo, molto, che noi consideriamo molto positivo di Trenord quest'anno deriva dal concorso di diverse leve. Una è sicuramente questa, quella delle compensazioni, ma poi Trenord ha agito in maniera molto forte sul budget che aveva, riducendo in maniera significativa i costi, e ovviamente ha avuto minori costi operativi. Ora diventa difficile fare una previsione, noi contiamo di muoverci nella stessa linea e quindi, come dicevo prima, sostanzialmente ci immaginiamo un 21 molto simile al 20, con qualche speranza in più che se dall'estate siamo tutti più in sicurezza, nella seconda parte dell'anno i numeri possono essere differenti. Real estate, noi abbiamo ovviamente un valore di libro che sono circa 34 milioni erotti e che comprendono, diciamo così, le diverse proprietà. Ora, noi su questo evidentemente potremmo essere più precisi in sede di piano e poi successivamente, perché come abbiamo già comunicato in altre occasioni, presentando la linea strategica del gruppo, abbiamo delle previsioni di sviluppo da questo punto di vista e di valorizzazione di questi asset, in particolare nel quadrante nord-ovest e quindi sull'asta che riguarda l'infrastruttura ferroviaria di Ferrovie Nord, e quindi diciamo da Milano Cadorna verso Malpensa. Il Presidente Gibelli ha già dato indicazioni rispetto a questi interventi. Siamo in una fase ancora prematura per poter dare, diciamo, dei numeri in qualche modo stabili e consolidati, ma stiamo parlando di interventi molto importanti che riguardano l'area di Cadorna, l'area di Bovisa, l'area di Saronno e quella di Busto. E quindi immaginiamo, diciamo, di avere dei numeri e dei valori importanti che sicuramente si spostino in maniera significativa da quello che è l'attuale valore di libro.
Se possiamo avere degli shadow asset, dato il book value, fate pure voi le considerazioni.
Ci proveremo, grazie mille.
Per porre ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per porre una domanda digitate asterisco seguito da 1. Dottoressa Minazzi, al momento non ci sono altre domande prenotate, a lei la parola per le conclusioni.
Va bene, grazie mille, direi che la webcast è terminata, rinnoviamo la disponibilità per rispondere a eventuali ulteriori domande che ci fossero come follow up alla call e all'esame dei risultati, e speriamo di ritrovarvi alla prossima webcast che terremo per i risultati al 31 marzo del 2021. Grazie e buon pomeriggio.
Grazie, arrivederci.